Corinzi 12, e cioè di Primo Corinzi nel 12° capitolo. Ora voglio concludere il libro di Primo Corinzi riprendendo da dove avevamo lasciato diversi anni fa, e Paolo nel capitolo 12 affronta il problema delle contese, delle divisioni che c'erano nella Chiesa. Lui in realtà tutto il libro ha a che fare con la divisione. Ora, gli appunti che ho distribuito, vi dico qualcosa, sono 6 o 7 pagine di appunti, sono 6 pagine di appunti. Questa era una gran parte di questo che vi ho distribuito, era un compito che ho fatto mentre studiavo teologia per il master, un compito sull'argomento dei doni spirituali, ok? Non avremo tempo stasera di vedere tutto il contenuto di questi appunti, ma chi le vuole, per averle, mi chiedi per una copia, io te le stampo e te lo do, lo porti a casa e te lo studi con calma. Voglio però renderlo semplice stasera. L'argomento che l'Apostolo Paolo affronta nel capitolo 12, 13 e 14 è l'argomento dei doni spirituali. I doni spirituali erano a questo punto dell'epistola la cosa che lui voleva correggere, che stava causando ulteriori divisioni nella congregazione. Ogni capitolo lui affronta l'argomento della divisione, ok? Ci sono contese fra di loro. Proverbi dice la contesa viene per via dell'orgoglio, quindi c'era orgoglio personale fra i membri della Chiesa e causava in varie circostanze divisione. Nel capitolo 12 Paolo spiega che il corpo di Cristo, cioè l'insieme dei credenti, si chiama il corpo di Cristo. Infatti dal capitolo 12, versetto 12 fino alla fine del capitolo, che sarebbe il versetto 31, mi sa, 31, lui usa la figura di un corpo umano per descrivere l'insieme dei credenti, cioè noi siamo uniti l'uno all'altro e quindi dobbiamo avere una sola mente e dobbiamo prendere cura l'uno dell'altro per il bene di tutto l'insieme. Come? Noi prendiamo cura di tutto il nostro corpo e non posso, la mia gamba sinistra non deve avere un'idea diversa da quella della mia gamba destra. Dobbiamo lavorare insieme per il bene di tutto il corpo. E così l'occhio è importante, l'orecchio è importante, ogni parte del corpo ha una sua importanza. Non c'è una più importante dell'altro, ok? Loro, perché Paolo usa questo esempio? Perché nell'ambito dei doni spirituali c'erano contese perché qualcuno pensava di avere un dono che gonfiava il suo orgoglio perché era più prominente. Soprattutto erano i doni delle lingue, che cioè parlavano in linguaggi sconosciuti a loro, ma linguaggi umani, ok? Come uno che non ha mai studiato il giapponese, tutto insieme parlava il giapponese, questo per potenza dello Spirito Santo, e poi un altro che non conosceva il giapponese si alzava e interpretava per il bene di tutto il popolo. Questo serviva al periodo dell'inizio dell'epoca della Chiesa per dimostrare, era per manifestare che questa era opera dello Spirito Santo. Ma i doni spirituali avevano una funzione di edificare tutto il corpo. Ma quello che stava accadendo nella chiesa a Corinto è che stavano causando divisioni. E quindi lui scrive per correggere questo errore. Ora, oltre a quello, voglio dire che nel Nuovo Testamento ci sono tre, ovvero quattro elenchi di doni spirituali. In realtà sono tre elenchi, due volte, ci sono due elenchi nello stesso capitolo di Primo Corinzi, capitolo 12. Il secondo elenco è un elenco così tanto per rafforzare il suo discorso sull'unità del corpo, e quindi non è un elenco di doni veri e propri, ma un elenco misto di cose, di doni spirituali, e arriveremo anche a quello. L'elenco dei doni spirituali che si trova in Primo Corinzi capitolo 12 versetto 8 a 11 è un elenco di doni che si chiamano manifestazioni, cioè sono stati usati, adoperati dallo Spirito Santo nei primi decenni della Chiesa, dell'epoca della Chiesa. Stiamo parlando del dopo Cristo, da Pentecoste per gli anni 30, 40, 50, 60, ma poi basta, dopo una trentina, una quarantina di anni, non c'era più bisogno di questo. Perché? Perché man mano che le scritture si completavano, le nuove scritture, il Nuovo Testamento si completava, c'era meno bisogno di questi doni di manifestazione per dichiarare la parola di Dio. Un profeta che annunciava parola di Dio che non era espressamente rivelato nell'Antico Testamento aveva bisogno della potenza dello Spirito Santo per dichiarare quello che era la volontà di Dio per ora. Ma quando le scritture continuarono ad essere, cioè si avvicinarono ad essere completate, questi doni di manifestazioni sono andati diminuendo, e vedremo, non è un concetto battista, è chiaro nelle scritture che doveva essere così. Infatti Paolo nel 13° capitolo descrive quando sarebbero cessati le lingue e quando si sarebbero fermate le profezie, okay? E la conoscenza. Stiamo parlando di quella che avveniva per manifestazione della potenza dello Spirito Santo. Il 14° capitolo di Primo Corinzi, Paolo sottolinea la superiorità della profezia riguardo alle lingue. Evidentemente le lingue erano quelli che i credenti a Corinto volevano usare, loro desideravano, ma i doni spirituali non vanno desiderati, non vanno cercati, sono dati da Dio ad ogni credente per uno scopo. Questi di manifestazione descritti in Primo Corinzi 12 non sono più in funzione oggi, e vedremo i versetti che rendono questo molto chiaro. C'è un secondo elenco di doni spirituali in Romani capitolo 12. Quell'elenco era dei doni, è in funzione, sono ancora, ed erano sin dal principio fino al ritorno di Cristo, saranno sempre in uso. E non sono doni di manifestazioni, ma sono doni che si possono dividere in due categorie. Sono doni di parlare, cioè di comunicare la parola di Dio, e quindi lì quando parla di profezia stiamo parlando di predicazione della parola rivelata, non nuova rivelazione data dal cielo sul momento. E poi la seconda categoria è di servizio, cioè di essere ministri, di essere servi per l'edificazione del corpo di Cristo con la potenza dello Spirito Santo. E quindi vedremo quello. Il terzo elenco è in Efesini capitolo 4, che riguarda i funzionari che sono chiamati doni, ma sono quattro funzionari, ovvero quattro funzionari: apostolo, profeta, evangelista e pastore. Sono chiamati doni in quel brano, ma in realtà sono uomini, ovvero persone date alla Chiesa per essere di edificazione alla Chiesa. E vedremo che i primi due avevano lo scopo di servire per lo stabilimento dell'era della Chiesa, apostoli e profeti, e ci sono qualifiche specifiche per quelli lì. E poi, sin dall'inizio e andando avanti per sempre, evangelisti e pastori sono funzionari ancora in esistenza per tutta l'epoca, per tutta l'era della Chiesa, che è l'era in cui noi stiamo vivendo ora. L'epoca della Chiesa è l'epoca tra il giorno di Pentecoste, quando lo Spirito Santo è venuto per dimorare dentro al credente, e durerà fino al rapimento, quando tutti i credenti in Cristo saranno rapiti via, e poi il Signore, ci saranno 7 anni di tribolazione e poi il millennio con Gesù che regna sulla terra e noi regneremo con Lui. Questa era si chiama l'epoca della Chiesa, perché Dio non sta usando più la nazione di Israele, non è ancora il regno di Cristo, ma è un'era in cui Lui ha unito gentili e giudei in un medesimo corpo chiamato il corpo di Cristo / Chiesa. Ok? E noi ora Dio sta usando le chiese locali in tutto il mondo, in tutti i secoli, per fare la sua opera sulla terra, ok? Ora, vi ho detto tutto in poche parole. Andiamo un attimo agli appunti e voglio cercare di vedere. Leggiamo, let's see, 1 Corinzi 12, versetto 8. Versetto 7. Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'unità, scusami, per l'utilità comune. Ok? Allora, se tra loro c'erano contese, evidentemente lui scrive per correggere, e quindi stavano usando male. Il motivo che lui scrive questo non era tanto per insegnare ad usarlo, ma per correggerlo, per correggere l'errato uso che era in quel momento, ok? A me cosa serve questo capitolo? Serve per capire che questi doni, che erano presenti nel primo secolo, non sono più presenti, e di avere discernimento anche per chi magari dice di usare ancora questi doni. Ora vi spiego però che cosa erano, vogliamo sapere che cosa erano questi doni. Versetto 8: a uno infatti è data per mezzo dello Spirito parola di sapienza. Qui stiamo parlando di una dotazione di sapienza sul momento dallo Spirito Santo, conoscenza che non potevano avere se Dio non gliela desse. Non è conoscenza che io posso accumulare con la ricerca delle scritture, ma è conoscenza di cose che non avremmo potuto sapere se Dio non lo rivelasse. E Dio usava questo per comunicare verità che non era ancora stato rivelato all'epoca, finché non ha rivelato tutto attraverso le scritture. Le scritture non erano complete, ma quando poi l'ultimo punto è stato messo in fondo al libro dell'Apocalisse, quello che Dio ha detto, non aggiungete più a questo libro, alla Bibbia, abbiamo tutto quello che ci serve, non c'è più bisogno di una rivelazione nuova. Okay? Ecco perché c'è un grande problema con i testimoni di Geova, scusa, con i mormoni, scusami, con il Corano, scusate, perché questi sono, secondo loro, nuove rivelazioni dati da un angelo o qualcosa dopo la chiusura dell'Apocalisse. No, non c'è più nuova rivelazione dopo l'Apocalisse. Prima della conclusione del libro dell'Apocalisse c'erano state nuove rivelazioni date, ma quando lui dice dà l'avvertimento di non aggiungere più quello che Dio voleva scrivere, è stato scritto, punto. Non devo aspettare, non posso credere a uno che dice l'arcangelo Michele mi ha dato un nuovo libro che... No, non serve. E tanto se contraddice quello che è scritto nella Bibbia non lo crederò. Se dice la stessa cosa che c'è scritto nella Bibbia già ce l'ho e quindi non mi serve. Allora, a uno infatti è data per mezzo dello Spirito la parola di sapienza, a un altro secondo il medesimo spirito, la parola di conoscenza, a un altro fede per mezzo del medesimo spirito, a un altro doni di guarigioni per mezzo del medesimo spirito, a un altro potere di compiere opere potenti, a un altro profezie, a un altro discernimento. Le profezie erano nuova rivelazione e anche predire il futuro. Questo, se leggi nel libro degli Atti degli Apostoli, vedi molti episodi che quando questo accade, ma stiamo parlando nei primi decenni dopo la venuta dello Spirito Santo e prima che fossero completate le scritture. Paolo viene ucciso nel 64-65, a quel punto le scritture erano quasi finite, mancavano solo alcuni dei libri di Giovanni, e che poi furono completate senz'altro prima della morte di Giovanni, che è accaduto intorno al 90 d.C., ma dopo di quello le scritture erano ovviamente complete. Or tutte queste cose, versetto 11, le offre quell'unico e medesimo Spirito che distribuisce i suoi doni a ciascuno in particolare come vuole, cioè secondo la sua volontà. Anche questo è scritto apposta perché loro desideravano, chiedevano, e tutt'oggi in alcuni ambiti, nell'ambito carismatico, nell'ambito pentecostale, chiedono per i doni spirituali in alcuni posti. Non è secondo l'insegnamento di 1 Corinzi capitolo 12, e quindi non dovremmo chiedere per un dono spirituale perché non ci viene detto questo. Dio dona agli uomini secondo la sua volontà. Ok, allora, la fonte dei doni è lo Spirito Santo, la lista dei doni, il punto di questa lista è anche questo, che come ho detto la settimana scorsa, la Chiesa non è soltanto un'aula dove riceviamo insegnamento, né un tempio dove adoriamo, è un organismo attraverso il quale noi serviamo Dio. E questi doni servono per servire Dio e l'uno l'altro per il bene per l'utilità comune, cioè per il bene di tutti. Andando avanti, lui usa poi questo esempio del corpo. Come infatti il corpo è uno, ma molte membra, e tutte le membra di quell'unico corpo, pur essendo molte, formano un solo corpo, così è anche Cristo. Or noi tutti siamo stati battezzati, ovvero immersi, nello stesso Spirito, battezzati in uno stesso Spirito, nel medesimo corpo, sia giudei che greci, sia schiavi che liberi, e siamo stati uniti, tutti abbeverati in un medesimo Spirito. Infatti anche il corpo non è un solo membro, ma molte membra. E quindi Paolo usa l'esempio di un corpo umano per descrivere come noi siamo stati uniti a Cristo, noi siamo stati immersi nel corpo di Cristo e quindi facciamo tutti parte l'uno dell'altro. E poi lui spiega come non c'è un membro del corpo più importante dell'altro. Okay? L'occhio, versetto 21, non può dire alla mano io non ho bisogno di te, né parimenti il capo può dire ai piedi io non ho bisogno di voi. E quindi l'utilità comune, anzi le membra del corpo che sembrano essere più deboli sono invece necessarie, e quelli che stimiamo essere le meno onorevoli del corpo le circondiamo di maggiore onore. Okay? Le nostre parti indecorose sono circondate di maggior decoro, ma le nostre parti decorose non hanno bisogno. Perciò Dio ha composto il corpo dando maggiore onore alla parte che mancava. Okay? Quindi l'orgoglio era un problema in quella chiesa, affinché non vi fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero tutti una medesima cura le une per le altre. E se un membro soffre, tutte le membra soffrono, mentre se un membro è onorato, tutte le membre gioiscono insieme. Voi siete il corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per parte sua. Ok, quindi noi dobbiamo rattristarci insieme, dobbiamo rallegrarci insieme, e se uno è onorato, siamo tutti onorati per quello che viene onorato. E se uno soffre, soffriamo tutti insieme a quello lì. Come il mio corpo. Oggi pranzavo un morso. No, magari dici te, magari avessi morso la lingua. No, ho morso il labbro, quello inferiore. Quando ho morso quel labbro inferiore, la gola ha dato uno strillo. Ah! Tutta la bocca si è aperta, gli occhi spalancati, il corpo ha fatto, le mani hanno fatto così. Tutto il corpo ha reagito intorno a quel piccolo pezzettino di pelle che si era fatto male. E così quando inciampi il piede, tutto il corpo si avvolge intorno a quel piede, perché siamo uniti gli uni agli altri. Se invece nella Chiesa noi ci prendiamo a calci gli uni agli altri e vogliamo noi l'onore, e quello lì soffre ma a me non mi importa, e se lui è onorato io sono geloso, questo è quello che c'era nella Chiesa a Corinto. E ha dovuto scrivere un'epistola di 16 capitoli per affrontare il problema della divisione. Ora, noi abbiamo il beneficio, senza che ci chiamano per nome, abbiamo il beneficio delle scritture e quindi impariamo noi da queste. L'utilità comune, a questo servono soprattutto i doni spirituali. Ora, per capire quali sono questi doni spirituali, in allegato io ci ho scritto qui, il dono spirituale, la parola per spirituale è pneumaticos, che presenta la fonte dei doni essendo Dio lo Spirito Santo. La parola per dono in 1 Corinzi 12,4 è charis, che significa la grazia, ovvero una potenza, una fortificazione soprannaturale che viene dallo Spirito Santo, ok? Quindi un dono vuol dire è una fortificazione donata a noi, sì, se vuoi venire a rimetterlo, no, aspetta, resume, vai, va bene, è già andata, allora, è già andata, va bene, se vuoi abbassare il volume. Allora, un dono spirituale quindi è una capacità o abilitazione data da Dio al momento della salvezza a un credente da usare per servire il corpo di Cristo, la sua Chiesa, la Chiesa del Signore. Ciò che il vabbè, andiamo avanti, saltiamo un po' di materiale qui. La distribuzione dei doni, Cristo ha dato doni spirituali, lo Spirito Santo ha distribuito doni rivelatori temporanei in questo capitolo. I doni spirituali sono distribuiti ad ogni credente, 1 Corinzi 7,7. I doni spirituali sono distribuiti a ogni membro del corpo di Cristo nel suo insieme, e questo è Romani 12. Per quanto riguarda i doni che sono ancora in funzione oggi, 1 Corinzi 12 spiega quelle lì. Aprite un attimo a 1 Pietro, perché questo è importante. 1 Pietro dà un riassunto dei doni spirituali, 1 Pietro 4, versetto 10, e dà due categorie di doni. E possiamo riassumere i doni in Romani 12 in due categorie, nonostante il fatto che siano, non lo so, 7 o 8 doni. 1 Pietro 4, versetto 10 dice: ciascuno secondo il dono che ha ricevuto lo metta al servizio degli altri come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Aspetta. Se uno parla, versetto 11, ok? Se uno parla lo faccia come se annunciasse gli oracoli di Dio. Se uno fa un servizio lo faccia nella forza che gli è fornita da Dio, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, a cui appartiene la gloria e il dominio per i secoli nei secoli. Quindi lui dice che i doni servono per annunciare la parola di Dio e per servire nel corpo di Cristo. Ok? Sono queste due categorie di uno per insegnare, predicare, e quell'altro per servire. E tutti noi abbiamo questa funzione, o di insegnare o di servire. E in realtà potremmo noi avere più di un dono. E quindi se a me è stato dato la capacità dal Signore di condurre la Chiesa e di insegnare dottrine della parola di Dio, non vuol dire che io non possa servire. Dio vuole comunque che ogni credente insegni la parola fino a un certo, cioè in un certo senso, e che tutti servano il Signore. E quindi magari non è il nostro dono principale, ma tutti noi possiamo usufruire, possiamo mettere in pratica il servizio del Signore con il suo aiuto. Allora, andando giù, la distinzione dei tipi di doni: doni di segni apostolici. Quindi un segno apostolico. Definizione: i doni di segno compiuti dagli apostoli erano il modo di Dio di dare testimonianza al messaggio apostolico. Ciò è stato fatto principalmente in riferimento al bisogno degli ebrei di un segno. 1 Corinzi 1, 22 dice che gli ebrei richiedono un segno, ai gentili, i greci, richiedono conoscenza, la sapienza, ok? Ma Dio ha dato agli apostoli il potere di fare certe opere potenti per dimostrare alla nazione di Israele che questo fosse per mano di Dio. Perché per 1800 anni Dio ha usato la nazione di Israele, il popolo di Israele, per portare il messaggio di Dio nel mondo, le scritture nel mondo. Tutto insieme la situazione cambia. Lo Spirito Santo viene a dimorare dentro ogni credente, non solo i giudei. E questo è molto diverso da quello che accadeva nell'Antico Testamento. E quindi Dio dimostra che questo è sua opera, dando potere attraverso gli apostoli per essere un segno per autenticare il messaggio di Dio. Ok? Il loro scopo era l'accreditamento di questi uomini di Dio. Ci sono molti versetti qui e vi consiglio di leggerli a casa, ci avete un elenco davanti a voi. Ciascuna si è adempiuta nel primo secolo come descritto in Atti. Allora, Marco 16 è il brano particolare per questo, il brano specifico. Marco 16, versetto 20. Il Signore ascende in cielo. Quel termine sembra l'opposto di quello che deve essere. Ascende. Quindi lui sale in cielo, però dice scende, ascende. Comunque è l'opposto di scendere, cioè sale. Va bene. Lui, il Signore, ascende in cielo e dice che gli apostoli avrebbero comunicato il messaggio del Vangelo e che Dio avrebbe autenticato quel messaggio con potenti atti. Guarda, versetto 16, versetto 15: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. E questi sono i segni che accompagneranno quelli che avranno creduto. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno in nuove lingue, prenderanno serpenti e anche se berranno qualcosa di mortifero non farà loro alcun male. Imporranno le mani agli infermi e questi guariranno. Il Signore Gesù, dunque, dopo aver loro parlato, fu accolto in cielo e si assise alla destra di Dio. E essi poi se ne andarono a predicare dappertutto, mentre il Signore operava con loro e confermava la parola con segni che accompagnavano. Quindi Gesù dice: voi farete questo, e poi Marco, che scrive, che è un socio, è un nipote di Pietro, che lui scrive verso la fine del primo secolo, dice: infatti Dio ha fatto questo. Quindi questo già rende l'idea che questi segni miracolosi già non esistevano più, ma che erano stati dati, e Marco, per testimonianza di Pietro, verifica che questo era stato. Ora aprite ad Ebrei capitolo 2. Ebrei capitolo 2. Ebrei è stato scritto prima del 70. Se Paolo è l'autore, ovviamente è stato scritto prima che Paolo morisse, prima del 65. Nel 70 d.C. la nazione di Israele non esiste più, perché il Tempio viene distrutto da Tito e Gerusalemme viene proprio rasa al suolo, ed Israele non esiste più dopo il 70. Ma già prima della distruzione di Israele, questi segni apostolici già non erano più in funzione, perché nel capitolo 2 di Ebrei parla di quei segni come una cosa del passato, cosa che già non c'è più. E quindi evidentemente dal 30 d.C. fino al 60 circa questi segni erano in effetto, ma già non c'erano più dal 60, quando viene scritto il libro agli Ebrei. Guarda cosa dice in Ebrei capitolo 2: perciò bisogna che ci atteniamo maggiormente alle cose udite, che talora non finiamo fuori strada. Se infatti la parola pronunciata per mezzo degli angeli, cioè Antico Testamento, fu ferma e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione, come scamperemo noi se trascriviamo una così grande salvezza? Questa, dopo essere stata inizialmente annunciata dal Signore, è stata confermata a noi da coloro che l'avevano udita, mentre Dio rendeva testimonianza assieme a loro con segni e prodigi, con diverse opere potenti e con distribuzioni dello Spirito Santo secondo la sua volontà. Quindi Dio rendeva nel tempo passato, già quando fu scritto Ebrei capitolo 2, era già passato. Loro hanno testimoniato di Dio, hanno usato, Dio ha fatto attraverso di loro potenti atti. Leggi il libro degli Atti degli Apostoli. Pietro guarisce gli infermi, Paolo guarisce, Paolo caccia demoni, Paolo viene morso da una vipera a Malta e non muore. Queste cose sono state tutte verificate nei primi 30 anni dopo Pentecoste, dopo il 30, quindi dal 30 fino al 60 sono stati tutti verificati questi miracoli. E già per la scritta di Ebrei capitolo 2 evidentemente non erano più in uso queste manifestazioni. Ok, allora, detto quello, i doni spirituali che sono in funzione oggi ancora ci sono. Aprite a Romani capitolo 12. Ma non sono, allora, sono doni dati a credenti con la potenza dello Spirito Santo, cioè è un'opera di Dio attraverso di noi, è una fortificazione per il servizio di Dio, ma non è una manifestazione spirituale di grandi potenti opere, come miracoli, come le lingue, e per un motivo ben preciso. Le lingue sono cessate, la conoscenza è completa nella scrittura, la profezia di eventi futuri ci è stata già data nel libro dell'Apocalisse. E Primo Corinzi, prima di aprire qui, lasciate il segno qui in Romani 12, aprite in Primo Corinzi 13 e vi faccio vedere un'altra cosa. Versetto 9: perché noi conosciamo in parte e profetizziamo in parte. Quindi questi doni soprannaturali, spirituali, erano inferiori perché non erano completi. Noi conosciamo in parte e profetizziamo in parte, ma quando sarà avvenuta la perfezione, la parola perfezione è letteralmente la parola teleion, che significa completo. Quando sarà compiuta? Quindi quando avremo la conoscenza completa, quando avremo la rivelazione completa, la profezia completa, allora cosa succede? Quando sarà venuta la perfezione, cioè il prodotto completo, allora quello che è solo in parte sarà abolito. Quindi le profezie, le parole di conoscenza, l'opera, cioè il dono delle lingue saranno abolite. Quando? Quando saranno completate le scritture. Quando quello che è completo, quello che è in parte, sarà abolito. Non ho bisogno più di quello, no? Ma quando sarà venuta la perfezione, allora quello che è solo parziale sarà abolito. Quando ero bambino parlavo come un bambino, avevo il senno di un bambino, ragionavo come un bambino, ma quando sono diventato uomo ho smesso le cose da bambino. E quindi lui paragona i segni soprannaturali dati nell'elenco di 1 Corinzi 12 come roba da bambini, non è roba da maturi. Ora abbiamo la parola di Dio che è completa, non abbiamo più bisogno di quelle, di quelle stampelle, di quelle grucce. Io prima, quando ero piccino, avevo bisogno di tenere la mano, no, di mio padre quando camminavo, oppure di appoggiarmi alle cose. Non abbiamo più bisogno di appoggiarci. Ora, quando mi rompo una gamba e ho bisogno delle grucce, mi devo appoggiare a qualche cosa. Ma le grucce è una cosa superiore. Quando guarisce la gamba non vado più con le grucce, ora corro con le mie gambe. E così abbiamo completo le scritture e non c'è bisogno. Allora, versetto 12. Ora infatti vediamo come per mezzo di uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia. Or ciascuno ora conosco in parte, ma allora conoscerò appieno, come anche sono stato conosciuto. C'è il versetto 8, l'avevo mancato. L'amore viene, non viene mai meno, ma le profezie saranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza sarà abolita. Lui usa questi tre titoli delle tre categorie dei doni spirituali elencati in 1 Corinzi 12 per dimostrare che tutte e tre le categorie di questi doni che abbiamo elencato in 1 Corinzi 12 si fermeranno tutti. Le lingue cesseranno, la conoscenza sul momento sarà abolita e non ci sarà più la profezia, cioè un profeta che annuncia la parola di Dio davanti alla congregazione ricevendo una rivelazione nuova. Sarà abolita. Quando sarà abolita? Quando viene la perfezione, il termine nella nostra Bibbia, ma il termine significa teleion, significa quando è completa. Quando è stato completato le scritture. E in Apocalisse 22 dice: non aggiungete più a questa parola. Questo libro della profezia non c'è bisogno di aggiungere. Ok. Ora, con gli ultimi 3 minuti che abbiamo rimasti, Romani capitolo 12. Questi doni sì che sono ancora in funzione oggi. E qui ho nel foglio, ho le tabelle che spiegano tutte queste cose, ok? Dei doni e delle... Se avete bisogno di una spiegazione ulteriore, ve la do. Ok, nella pagina 5 su questo foglio, i doni di servizio duraturi, doni spirituali dati ai membri del corpo di Cristo per l'unità e il servizio, Romani 12, 3 a 8 e 1 Pietro 4, 10 a 11. Pietro riduce i doni duraturi in 2 categorie semplici, parlare e servire, doni di servizio duraturi. Di questi doni sono stati posseduti dai credenti per tutto il corso dell'età della Chiesa. Non erano tuttavia necessarie per l'autenticazione miracolosa della rivelazione divina. Pertanto, sebbene siano divini nel loro conferimento e abilitazione, non sono una manifestazione miracolosa in relazione al dono della rivelazione divina. La loro principale distinzione dai doni di segni temporanei è che sono stati presenti per il beneficio della Chiesa sin dall'inizio dell'epoca della Chiesa. Ok? Versetto 3 di Primo Corinzi, cioè di Romani 12. Infatti, per la grazia che mi è stata data, dico a ciascuno che si trovi fra voi di non avere alcun concetto più alto di quello che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio, secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. Infatti, come in uno stesso corpo abbiamo molte membra, e tutte le membra non hanno la medesima funzione, sembra di leggere 1 Corinzi 12, è molto simile, ma è stato scritto dopo Romani. prima è stato scritto Primo Corinzi, in seguito è stato scritto Romani. Al momento della scritta del libro di Primo Corinzi erano ancora in funzione quei doni soprannaturali di manifestazione, ma dal momento della scritta di Romani già stavano andando diminuendo, se non erano del tutto scomparsi. Ok? Versetto 5: così noi che siamo molti siamo un medesimo corpo in Cristo e ciascuno siamo membra l'uno dell'altro. Ora, avendo noi doni differenti secondo la grazia che ci è stata data, se abbiamo profezia, profetizziamo secondo la porzione della fede, se di ministero attendiamo al ministero, similmente il dottore attenda all'insegnamento. Il dottore qui non è il dottore medico, ma il dottore insegnante. E colui che esorta attenda ad esortare, colui che distribuisce lo faccia con semplicità, colui che presiede presieda con diligenza, colui che fa opere di pietà le faccia con gioia. Qui non ci sono miracolose. Dice, ma la profezia è miracolosa. Aspetta, questa profezia significa pronunciare o spiegare la parola di Dio, ma quella scritta, non una nuova rivelazione. Quando Mosè andò e scrisse Genesi, Esodo, Levitico, Numero e Deuteronomio, lui era un profeta, scriveva nuova rivelazione. Quando Paolo, l'apostolo, Pietro, Giovanni, tutti questi hanno dato le scritture, questo è rivelazione per lo Spirito Santo. Ma quando io dichiaro ciò dice l'Eterno, lo dico perché è scritto qui, non perché il Signore me l'ha dato miracolosamente, ok? Ma nel primo secolo c'erano dei profeti, leggi nel libro degli Atti, che predicevano eventi futuri. Giovanni ha scritto l'Apocalisse, ma altri, anche Paolo disse, un angelo mi ha comunicato stanotte in un sogno che nessuno nella nave morirà se rimaniamo tutti sulla nave. Okay? Erano segni dati da lui in modo miracoloso. Io non ho quel potere, ma nemmeno Paolo ce l'aveva. Lo Spirito Santo li dava in quell'epoca, ora lo Spirito Santo non li dà, non perché io sono un battista e non ci credo, ma perché è chiaro dalle scritture che questo è come Dio aveva stabilito secondo la sua volontà. L'importanza è che io sappi quello che è l'insegnamento sull'argomento. Quindi, tornando a Romani 12, profezia, servizio, insegnare, esortare, dare, amministrazione, misericordia, cioè opere di pietà, questi sono i doni spirituali che ciascuno di noi ha, e può darsi che avremo più di un dono spirituale. C'è chi Dio dà la forza di essere un buon amministratore, c'è chi a Dio dà la forza di essere un buon insegnante, c'è chi Dio dà la forza di distribuire beni materiali, ok? Io sono qui e ho uno stipendio mensile anche poi, perché persone che guadagnano sostengono, distribuiscono, loro mettono in uso il loro dono spirituale, che è di distribuire beni materiali per il bene del corpo di Cristo, ok? C'è chi fa opere di pietà, persone che hanno compassione degli altri in modo particolare. Questo è l'opera dello Spirito Santo, ok? Il nostro tempo stasera è finita, però abbiamo capito più o meno la distinzione degli elenchi. L'unico elenco su cui non abbiamo tanto elaborato è quello in Efesini capitolo 4, che ho già menzionato. L'apostolo e profeta servivano come fondamento della Chiesa. Efesini 2:20 spiega questo. Per essere un apostolo dovevi avere visto il Signore Gesù Cristo risorto e devi aver camminato con Lui sin dall'inizio. Come eccezione sono stati eletti Mattia e poi scelto da Dio stesso Paolo come apostolo ai gentili. Okay? In alcuni casi il termine, forse in solo un caso, riguardante Barnaba, È stato chiamato un apostolo, ma in senso generale, perché lui era strettamente associato agli apostoli, ma non era un apostolo vero e proprio. Okay? Quindi, questi sono i doni spirituali, l'argomento. Okay? Da domenica in poi, forse continueremo con 1 Corinzi 13. Di nuovo in 1 Corinzi 14, Paolo affronta l'argomento del paragono tra il dono delle lingue e il dono delle profezie. E in quel capitolo spiega la superiorità della profezia alle lingue. Però uno dice, allora dovremmo... Perché lui ha scritto se non sono più in funzione? Al momento della scritta di 1 Corinzi, lui, uno, correggeva il loro errore, e due, erano ancora validi in quel tempo, ecco perché le ha scritte. Ora non sono scritte, non vuol dire che noi non riceviamo un beneficio da quel capitolo, anche se non ci sono più il dono delle lingue e delle profezie come all'epoca, però possiamo comunque imparare da quel capitolo ugualmente, ok? Vi ho confuso abbastanza? L'argomento non è da spiegare in mezz'ora, ok? Ci vogliono i fogli davanti, ci vuole la Bibbia aperta, ci vuole una bella spiegazione. Ora, io vi ho dato una tesi che io ho fatto, era solo una tesi di 8-9 pagine, però sull'argomento che ho dovuto dare, e l'ho tradotto questa settimana in italiano, però dovrebbe essere a sufficienza. Il libro di teologia che ti ho dato, Giorgia, ha un capitolo su questo, e la gran parte del mio materiale viene da quel libro di teologia, e che spiega molto bene, infatti Ryrie, il teologo, molto bene, molto buono su questo argomento qui, e se leggi il suo capitolo su quell'argomento troverai l'argomento completo, ok? Comunque, se avete qualche domanda a questo riguardo, chiedete a Giuliano. Preghiamo. Signore, grazie.